What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sentite? Grandissima richiesta, treni, sì, sentiamo anche Omar, sentiamo Marco e vediamo, salutiamo tutti quelli che sono collegati con noi e che lo vedranno anche offline. Quindi cominciamo in ordine di apparizione: Cuni, Verusca, Scorro, Tira Erde, Jack O'Lanter, Scorro, Verusca, abbiamo Giugiu Giarlo, Baudi, Verusca, Edu. Chi è che aveva fatto la domanda sul Plutone? Me la sono perso sopra. Non ti ritrovo più che hai fatto la
domanda. Allora, comunque c'è ancora la faida dalla settimana scorsa su Plutone. Cioè. E comunque Plutone è un pianeta, punto. Chiuso, è stato messo nel sondaggio di fantascienza.
Possiamo dircelo, esattamente. Don Teoro di Mezza, grazie di essere live. Toto, e se ho dimenticato qualcuno, Alessandro, scrivetelo giù e abbiate pietà.
Edu, allora, l'hai salutato?
Edu l'ho salutato, sì, non mi sono perso quello che aveva scritto di Plutone, però va bene. Allora, treni, spaziale e non, però c'è un treno di un film di fantascienza che nessuno ci ha detto, ci ha suggerito, ovviamente il Galaxy X abbonda, entriamo lì, ma il vero, Michele Sessa, ciao, il primo treno che non avete di cui non abbiamo parlato, e saltiamo la parte, è questo, ragazzi. Il treno di ritorno a Non ci resta che piangere.
Tra l'altro noi lo sapevamo tutti, ma siamo stati zitti apposta per vedere se voi lo trovavate in questa settimana, vero Marco?
Furbacchio, ciao Claudio. Sì, no, neanche voi lo sapevate, infatti. Ma in realtà a me mi è venuto in mente proprio alla fine. E quindi adesso inauguriamo, come vi avevo accennato nella chat, se funziona, il sondaggione. Vediamo un po' se funziona sta cosa. Ciao Lucia, il sondaggione sul meglio treno, vedete che lì nella chat c'è lo straw poll, poi lo rimetteremo anche nei commenti, vediamo poi che cosa combiniamo a fine della serata, però l'idea sarebbe di annunciare il sondaggione, che volevamo farlo con Plutone, non l'abbiamo fatto in tempo, la settimana prossima, quindi vediamo secondo voi il treno migliore che vi aspettate. E sì, infatti se c'era scendo il Cooper l'avrebbe saputo. Omar, treni. Da chi cominciamo?
Cominciamo, lasciamo i pezzi grossi in fondo. Cominciamo da quelli.
Sì, facciamo le frattaglie prima, forse.
Le frattaglie, esatto. Che meglio. Io inizierei proponendo questa serie del fine anni 70, 1979 per intenderci, che ahimè è arrivata anche in Italia. Dico ahimè perché una serie televisiva pseudo di fantascienza che ha praticamente ha due tristi primati. Il primo sostanzialmente che viene considerata come una delle più dispendiose serie e contemporaneamente uno dei peggiori flop dal punto di vista televisivo. La seconda che ai tempi ha contribuito quasi a mandare a gambe l'aria la NBC, per cui non è che parliamo di è come se praticamente una serie mandasse all'aria Mediaset, spero di no, però al di là di quello parliamo
scusa, scusa, io sto guardando, mi sta aggiornando i voti che stanno facendo al pool, è bellissimo perché è una battaglia, stanno cambiando ogni secondo praticamente i voti, scusate ma era bellissimo, io da nerd quindi prosegui pure.
Praticamente Super Train è, allora parliamo anche un pochino del contesto storico, parliamo di un contesto in cui c'era diciamo nella principale il principale network concorrente della NBC c'era Love Boat,
quindi sempre veicoli, veicoli che si muovono.
No, scusate, no, qui devo fare altre.
Sì, qua devi.
Oppure dei alzi certe palle, ragazzo, caro.
No, Kumi Mediaset fa serie e tutto sommato, devo dire la verità, non so neanche niente male, però parlo con.
No, però mo ce ne devi citare qualcuna, eh? Adesso citaci una serie, a parte che per noi serie vuol dire serie di fantascienza.
Fantaghiro.
Perché poi non si spiega perché.
Tra l'altro dai, dai, poi... quest'anno decorre il... Beh, c'è stata quella l'ultima che hanno fatto con la Lambragiolini, che non è neanche andata male anche.
E come si chiama però?
Mi fai una domanda.
Non ci ricordi neanche te, vergognati. Manderemo questa clip a chi di dovere. Vergognati. L'ultima serie che aveva fatto Italia 1, mi ricordo, era quella con di Licia, Kiss Me Licia, quella inguardabile.
Quella con Cristina D'Avena.
E poi esatto, trascendeva la blu e poi cosa? E poi Vianello, mi ricordo che era inguardabile.
No, ma ne hanno fatte tantissime, anche Vicini di casa.
Beh, avevamo fatto anche quell'ultima miniserie con Nino Frassica, adesso non chiedetemi i titoli perché sinceramente non...
No, ma comunque ne sta tirando, a dire il vero ne sta tirando fuori, poi che noi non le guardiamo perché non sono nel nostro target, quello è un altro discorso, però...
Salutiamo anche Daniele che è innamorato di Super Train, dai, torniamo a Super Train però, perché stiamo deviando, perché tu alzi certe palle che però non è possibile non schiacciare. Quindi stava per andare a gambe all'aria la NBC e c'era NBC? La Boot, perché...
Sulla ABC c'era Love Boat, perché quelli della NBC cosa hanno pensato bene? Perfetto, riproponiamo lo stesso format, però ambientato su questo super... I ragazzi del muretto non era di Mediaset, era Rai.
Era la terza C che era di Mediaset.
Esatto.
I ragazzi della terza C.
Ciao Simone.
Comunque Super Train era questo mega treno, non so se si vede proprio dalle fotografie, con uno scartamento ciclopico a propulsione nucleare, e aveva il fatto che praticamente al proprio interno aveva piscine, teatri, negozi, cioè praticamente una sorta di albergo su rotaia.
Cioè lo Snow Peace era ante re litteram, praticamente.
Infatti,
la neve.
Senza la neve. E tra l'altro loro dicevano che praticamente nei trailer si parlava che praticamente ci impiegava, pare, 36 ore da fare da New York a Los Angeles attraversando tutti gli States. Ne furono realizzate appena 9 episodi, compreso il pilot, che era un pilot da 2 ore, un film. Ma questo perché sostanzialmente, prima di tutto, c'era un discorso che avevano dei costi di produzione elevati. Quello che vedete qua è letteralmente avevano fatto una sorta di super set di circa, mi pare, ve lo dico subito, 3.000 piedi, perché non so in metri quanti sono.
Dovrebbe essere circa
un chilometro e mezzo.
Ecco, c'era praticamente questa rotaia di 1,5 km che attraversava delle miniature di varie città, per cui che venivano di volta in volta cambiate, per cui aveva dei costi, ogni singolo episodio aveva dei costi realizzativi elevati, tenendo conto che allora solamente per i 3 modellini dei treni che erano stati realizzati, perché c'era un modello statico a grandezza naturale dove c'erano dentro gli attori, quello che vedete qui inquadrato, che era proprio quello che funzionava letteralmente come se fosse un super trenino elettrico, e poi uno un pochino più piccolo per i campi lunghi, avevano speso qualcosa come più di 10 milioni di dollari di allora per realizzare solamente i modellini dei treni. Cosa è successo? Subito partito, poco successo da parte del pubblico. Questo perché, come vi ripeto, dall'altra parte c'era una sorta di ammiraglia che era corazzata, che era Love Boat.
Ma certo questi punto... stavano su sto treno? Scusa, perché io non sapevo manco che esistesse. No. Stavano su sto treno? Ma erano...
No, le trame erano del tutto simili a Love Boat.
Sì, sì, era Love Boat, ma su un treno.
Su treno. Allora cosa dicevo?
Scusa, ma è chiaro che va male. Quelle stanno in costume da bagno e questi stanno dentro al treno. È ovvio che
no, ma certo, quando erano in piscina stavano anche lì in costume da bagno. Morale della favola, cosa è successo? È successo che dopo praticamente i primi 6 episodi decido di sospenderla e fare una sorta di reload della serie. Per cui hanno cambiato la produzione, hanno cambiato il cast. E hanno introdotto delle, come posso dirvi, delle trame un pochino più sul misterioso, spionistico, thriller, eccetera, eccetera, sempre compatibilmente alla fascia oraria di appartenenza. Diciamo che il Jumping the Shark di questa serie è stata fatta esattamente nell'ultimo episodio andato in onda sui, mi pare, 24 previsti della prima stagione. Che non è stato l'ultimo proprio realizzato, non è che gli altri sono stati realizzati e poi mai trasmessi, in cui praticamente addirittura avevano messo sotto le cosiddette le dead load, che sarebbe la traccia risate, no? Praticamente tipo sitcom, per cui praticamente lì gli ascolti sono letteralmente crollati e la serie è stata definitivamente sospesa. La cosa buffa è che a un certo punto l'NBC ha fatto anche un ragionamento del tipo: ok, abbiamo perso un sacco di soldi in questa serie, ci rifaremo l'anno dopo con i diritti per le Olimpiadi del 1980. Peccato che nel 1980 gli USA avevano boicottato le Olimpiadi, per cui avevano avuto un calo degli investimenti pubblicitari, per cui flop di qui, flop di là, l'NBC stava andando praticamente a gambe all'aria. Addirittura hanno tentato di vendere la serie quasi contemporaneamente alla BBC, il quale, appena visto che i primi 2 episodi non andavano bene, l'ha comprata, però si è rifiutata tuttora di trasmetterla.
Ma io comunque posso dire che me lo ricordo, sì, di averlo visto in TV.
Sì, no, è arrivato su Rete 4 negli anni 80.
E si capisce che
era
sono vecchi da questa
era inguardabile?
Cosa. Love Boat.
Cioè, solo che ti faceva strano. Cioè, io Love Boat me lo ricordo che lo guardavo, ma questo mi faceva strano, non so perché, perché probabilmente non ti immagini quelle cose lì su un treno, perché il treno da noi non lo vediamo come una barca, sì, da crociera, sì, e quindi non funzionava lì.
No, poi tieni conto, Marco, che tu, Marchi, che tutto sommato c'era il fatto che in effetti poi Love Boat c'era un po' l'ambientazione, qua era la maggior parte dell'ambientazione, tranne quelle scene che poi venivano ripetute di volta in volta nel treno che correva, tutte le ambientazioni erano all'interno, per cui insomma non è che avevano anche
sì,
pallosissimo anche comunque.
Comunque la questione, l'avevamo detto anche nel fuori onda, la questione del treno nucleare se ne è parlato parecchio.
Perdonatemi, nel 2002 il magazine televisivo TV Guide ha stilato la classifica dei 50 peggiori telefilm mai trasmessi, e Supertramp si è posizionato al 28° posto.
Beh, di tutto rispetto, ma pensavo anche meglio, guarda.
Cioè. Beh, però c'è di molto peggio. Dovremmo fare la puntata, perché ho visto, non mi ricordo dove, su YouTube, che c'è questa serie di poliziesca cantata, cioè cose veramente allucinanti. Però restiamo sui treni, sennò poi Verusca giustamente ci cazzia, e parliamo del treno a propulsione nucleare. Cioè, in realtà, questo è Life... del 54, in cui dice: "Is the Republican Party trying to commit suicide?" Qui non so se riuscite a leggerlo, sembra una copertina abbastanza recente. E infatti, Cuni chiede qual è la prima
classifica.
Enrico De Anna.
Cuni, mi devo informare, perché l'informazione era di.
Ma include una delle più famose serie di Mediaset, che è Adrian, che vuoi mettere se non mandano.
No, Adrian è un capolavoro assoluto, non è stato capito.
Allora, tu lo sai che conosci una persona che quel capolavoro l'ha capito, sì? E vuole i master originali, per piacere. Paga tutti i soldi che deve, vuole il master di Adrian. Okay?
È costato più della principessa Mononoke. Comunque, treni a propulsione nucleare si progettavano appunto negli anni 50, quando si progettavano anche gli aerei a propulsione nucleare, e navi sottomarine li hanno fatti. Il problema è la schermatura, soprattutto negli aerei, che non riesce ad avere una schermatura da reattore che non fa avvelenare appunto l'equipaggio, e quindi l'aereo non decolla. Però sul treno si poteva fare, essenzialmente il principio è sempre lo stesso: scaldi l'acqua a un reattore nucleare, non c'è nulla di improponibile. Infatti sono stati fatti vari studi, ci sono anche varie patent, vari brevetti, però poi non si è realizzato più, perché ovviamente i rischi sono elevati e poi non c'era un motivo reale di mettere un motore nucleare su un treno. Sì, forse per risparmiare sull'elettrificazione dei pali elettrici e così via, però non se ne è fatto più nulla.
No, ma come pare detto nei commenti, lo Snowpiercer de noi altri, quindi
quell'altro.
Sì, quell'altro sì. No, era ma secondo me si sono un po' tutto sommato si possono essere ispirati, ci può stare.
Beh, vabbè, sì. L'idea di fare, cioè, Snowpiercer, vabbè, vai. Chi lo fa Snowpiercer? Marco.
Ah, lo faccio io. Allora, quella locandina qua è quella del film del 2013 di Song Joon-ho, quindi siamo a posto. Film autoconclusivo che ricorda una storia, mi sembra degli anni 80, mi sembra che parta dagli anni 80, quella dello Snowpiercer.
82 quindi... scriveva alcuni nelle note.
Ah, ok, perché non mi perdo sempre sulla data, so solo che negli anni 80. E ovviamente lo Snowpiercer è questo treno con questa linea che gira intorno al mondo, e se si ferma è fregato, perché la sua energia sembra l'unoptanium di The Core Memoria. Praticamente lui, finché va, produce ancora più energia di quella che consuma per andare avanti, quindi diciamo che va. E in questo mondo apocalittico totalmente ghiacciato, e ripeto, per colpa del surriscaldamento globale, già, giusto per capire che le cose non sono collegate, cioè quindi... potremmo arrivare ad avere un mondo ghiacciato, anche se c'è il surriscaldamento globale, va bene, e quindi con questo qui ci sono queste persone, l'ultima fetta di umanità chiusa lì dentro. È un film fantascientifico abbastanza dark, e alla fine il treno è solo un insieme di, come dire, di sfaccettature della società, quindi ogni vagone ha una sfaccettatura della società, ed è bello anche per questo. E sì, dopo, insomma, se avete visto il film, credo di sì, posso spoilerarlo in questo caso, muoiono tutti.
Spoiler alla fine, più che altro la serie, no? Io ho visto solo il primo episodio, non era male, ma poi non ho avuto mai modo di vedere.
Allora, la serie non è per niente male, però è sempre fatta da John Bonho, e ha dichiarato subito all'inizio, e io voglio non fidarmi, che sia un prequel del film. E io la prima stagione non capivo, dicevo no, non può essere un prequel del film, è un'altra storia. Sono quasi alla fine cioè gli ultimi due episodi, perché ho visto quello di martedì scorso, che non spoilerò, lo faccio domenica sera sul mio canale in live, lo spoiler di quello lì.
Non lo vedete, quindi... ciao David, non lo vedete, mi raccomando, state lontani dal canale live di martedì,
ecco,
che oramai sta vedete. Spammando ogni forma.
Sta spammando ovunque, va social. Bene. No, però a parte quello, è fatta molto bene. La prima stagione, la prima parte della prima stagione è un tipo poliziesco, poi diventa comunque una lotta sociale, quindi all'interno del treno, come era il film. Questa seconda stagione è iniziata in maniera... non lo posso dire perché comunque vado a spoilerare della roba, però è iniziata in maniera molto interessante, con dei nuovi personaggi che secondo me hanno dato tanto. Posso dire che è stato aggiunto Sean Bean al cast... e sembra non voler morire, questa è già una cosa abbastanza strana.
No,
di
no,
su.
Non può essere, non può essere.
Appunto. E quindi, insomma, vedremo come va avanti. Bella serie, fatta bene, ed è su Netflix in questo caso, ma non so se l'abbia prodotta in toto Netflix, non credo.
Scusa, Tandy, ma domanda, allora non ho visto, cioè conosco la storia, ma non ho visto né il film né la serie. Ma come faceva il treno? Dicevi che girava intorno al mondo.
Sì,
come allora, faceva praticamente... per gli oceani?
Allora, per gli oceani l'unico passaggio che aveva era praticamente quello dallo stretto di Bering e poi passava per la Groenlandia.
Ah, ok, per cui praticamente passava sopra.
Sì, sì, passava sempre sopra. Lui faceva un giro lunghissimo che durava 365 giorni, esattamente, quindi è un tracciato che a quella velocità lì ci metteva 365 giorni, quindi gli anni non li contavano neanche più in anni, ma in rotazioni. Quindi sì.
Sì, la cosa bellissima di questa è che è talmente assurdo da trascendere il realismo, eccetera. Cioè, è totalmente folle, si congela tutto, l'unico modo per andare è su una traccia, eccetera, eccetera. E si è tutto ghiacciato, come hanno costruito... No, i binari erano costruiti prima, se non ricordo male, almeno nel film.
Sì, 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 era già stato tutto concepito e progettato preventivamente da, appunto, il super mega magnate, capo e creatore di questo.
Verusca dice che ci sono dei film in cui non muore Sam Bean, ma la vedo molto, molto improbabile. No, non si sono rotaie rotte. Per chi si collega adesso, vi riproponiamo il sondaggione, di cui lo rimetto qui nella chat. Votate qual è il vostro treno preferito, migliore. Il poll sarà attivo anche fino alla settimana prossima e daremo i vincitori. Antonio, c'ha ragione, questo ce lo siamo dimenticato. Questo degli, perché sono gli zombie, no? Questo
Train to Busan, sì, è vero, Train to Busan.
Questo, dai, tu parla di Train to Busan, io cerco in fretta e furia una locandina, dai.
Allora, Train to Busan è comunque un film di zombie in cui...
sul treno.
Sì, sul treno, praticamente è come Snake on a Plane, però fatto di zombie. No, però...
detta così...
sembra una vaccata atroce, in realtà è molto bello. Cioè, a uno che oramai ha una piena come me di film sugli zombie, che non li può più vedere da nessuna parte, se non a Zombieland, li posso dire solo lì. Scusa, guarda, sto guardando il sondaggissimo che c'ho qui e l'unico treno che non è stato votato da nessuno è Super Train.
Beh, non poteva posso essere dire... altrimenti. È un capo... non è stato capito, un capolavoro.
Come Adria. Beh, ma se era la botte, voglio dire, se era una cosa più post-nucleare posso pure. Ma
si potrebbe eccolo proporre qua. Però un crossover fra Adrian e Super Train,
vabbè. Comunque i coreani sono famosi per fare i film sugli zombie ultimamente e fra l'altro stanno tirando fuori anche delle idee interessanti, non propriamente zombie, però questo Train to Busan, che non spoilerò assolutamente, è da vedere.
Beh, non è male, non era decisamente non era male. C'è da dire, per tornare a Snowpiercer, che in realtà, vabbè, la metafora è chiara, eccetera, eccetera, i ricchi davanti, i poveri pezzenti, però in realtà è in orizzontale quello che era il libro di Ballard, High Rise, di cui c'è anche il film con Loki, che fa finta di non essere Loki, cioè Hiddleston.
Sì, ho capito, sì, ok.
E questo era gigantesco, credo che abbiano fatto anche una serie, non mi ricordo. Questo era un gigantesco condominio in cui anche qui più stavi in alto più eri potente, ricco, eccetera.
Cos'è quello tradotto in Italia come il condominio 39, una roba del genere?
Credo, sì, se non sbaglio, sì. Poi vediamo. Sì, le rotaie da davanti, sì, ma lì ci dà una spiegazione in 3 secondi sul fatto che quella era propulsione nucleare o qualcosa del genere, dice Dardia, contro termodinamica, e le rotaie erano indistruttibili. Lui, quando si è accorto che c'è il riscaldamento globale, il congelamento globale, dice l'unico modo per sopravvivere è fare un treno. Che rende... Questa cosa è talmente assurda da trascendere, appunto, da essere bella, quindi...
Comunque faccio notare, Marco, se puoi mandare il commento di Daniele Barabani.
Eccolo.
Sì.
Ecco qui, vedi, cioè, la cosa non è... si può fare.
Leggilo però, perché sennò lo sente in podcast.
Che era praticamente che il crossover fra Adrian e Super Train... ci ricorda che Jean-Louis, noto film con il supermoleggiato, iniziava su un treno praticamente, per cui tutto sommato ci può stare.
Sì, se non fosse appunto è costato quanto La principessa Mononoke, io non vorrei rigirare col treno della piaga.
Tra l'altro Marco Casolino, tanto completamente fatto presso in Corea del Nord,
Sì, in gran parte fatto in Corea del Nord, no, perché tra un cambio e l'altro, sì, alla fine sono finiti là a farlo.
Perché così costava di meno.
Di meno.
Scusa, ma...
No, comunque dovremmo fare una puntata con Daniele Bramani, che lui è un profondo conoscitore di Adrian. Quindi...
Io comunque l'unica cosa che sono felice è che qualcosa antecedente...
Sì, anche questo. C'è
la gestione del sottoscritto.
Che... vabbè, che dice ma che molto dopo c'era l'astronave.
Molto antecedente.
Tutta la storia, poi è... La storia è storica, mi sembra. Ci c'entra anche Sky, c'entra di tutti, cioè stava entrando il mondo, quindi...
No, ma è stato un progetto... No, addirittura era un progetto che se ne parlava da un po' di tempo. Comunque sarebbe da fare una puntata su Adrian, secondo me.
Andiamo avanti con i treni, se no dopo partiamo col trash finito.
Sì, appunto, sempre sulla questione sociale, infatti Doctor Who dice andare di mezza... che c'era questa astronave che in alto e in basso stai più socialmente più in alto e così via. E c'è anche Massimiliano Foffi, ciao Massimiliano. E, tra l'altro treni per treni, un altro treno non fantascientifico però fantapolitico, che pure non è venuto fuori perché siete troppo giovani e che adesso non riesco a ritrovare. Eccolo qua, vedete un po' se ritrovate questo con i vecchiettini.
Cassandra Crossing.
Ah, sì, sì, cavolo, sì,
che
sì. Poi
in pieno Covid, com'è esatto. Che è venuto fuori Cassandra Crossing?
È stato citato immediatamente Cassandra Crossing, quindi...
Anche questo, vabbè, Sofia Loren, Richard Burton. Però tutto ciò nonostante è un bel film. No, Marlon Brando, chi è questo qua?
Bah, aspetta che non mi ricordo mica, Cassandra Crossing. Comunque c'è un cast veramente eccezionale.
Sì, sì, Richard Harris. No, no, ma comunque allora, la cosa interessante è che era uno dei primi film sulla pandemia. Probabilmente c'erano stati anche i sopravvissuti della BBC, ma insomma era in periodo pandemia. Ed era interessante però la metafora sulla deportazione degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale.
Allora, perché ti comunque... leggo il cast. Richard Harris, Sofia Loren, Martin Sheen e Burt Lancaster. Mi fermo qua.
Ecco, sì. E la cosa interessante appunto è che questi qui per nascondere cospirazione eccetera eccetera li stavano riportando in uno dei campi di concentramento in cui erano stati messi internati gli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti uno dei personaggi si rende conto della cosa. Comunque rimane un bel film, insomma, non
sì, andrebbe rivisto. Allora... L'incipit è che all'interno di questo treno una spia fa cadere questo virus che viene diffuso all'interno e per fare in modo che questo non si diffonda all'esterno, lentamente, con calma, il treno non si ferma mai, quando si ferma non fanno mai scendere nessuno e alle fermate più va avanti, più la gente si fa domande, a un certo punto iniziano proprio a chiuderli dentro anche dai finestrini con inferriate e tutto.
Le lastre, no?
Le lastre, tutto... E quindi la gente inizia a dire, ma che cosa sta succedendo? Noi... E trovano le scuse più assurde fino a che poi non si arriva allo svolgimento finale. Veramente un film apocalittico nel suo genere.
Beh, insomma, era... Secondo me regge ancora. Io è tanto che non l'ho rivisto, ma regge ancora abbastanza. Perché di nuovo poi questi qui in cui... Qui non c'era l'aspetto fantascientifico, era più l'aspetto fantapolitico. Sì. Appunto il virus
catastrofistico
e tutto sommato non... e poi appunto la denuncia sociale sulla cospirazione eccetera eccetera negli anni 70-80 era anche abbastanza una delle prime. Sentite però trash per trash, c'è questo che ci aveva consigliato Omar, ragazzi, che quasi a livello di Adrian abbiamo Steven Seagal prima che
questo potesse no, allora c'è da dire una cosa, questo qui è l'hanno spacciato sostanzialmente come il seguito di
Trappola in alto mare.
Non è il seguito, sì.
Non c'entrava un tubo, cosa ha fatto? A un certo punto, siccome Trappola in alto mare...
No, ma lui, il personaggio è sempre lui, eh?
È lui il cuoco. Sì.
Tra due. No, ma è stato convertito dopo in fase di produzione.
È stato cuochizzato. Ah, okay.
Cioè erano tecnicamente due personaggi separati, no? Magari con lo stesso background, però dopo, dato che Trappola in alto mare aveva avuto un successo clamoroso tutto sommato,
ma non era brutto, dai, non era quello brutto, onestamente non era brutto, no,
poi c'era,
e
lui
poi
che
c'era la torta sorpresa che faceva molto
con Erika Eleniak che usciva fuori dalla torta, però ok.
Ragazzi, non pensate male di me, io mi ricordo solo la Missouri. allora, per chi non ha visto il primo film di Steven Seagal, appunto, prima che esplodesse e diventasse 8 volte se stesso, era ambientato sulla prima Missouri.
Dezippava.
Io l'ho visto, tra l'altro, a Baikonur, quando abbiamo lanciato Minieuso, ve l'ho raccontato, quando abbiamo lanciato Minieuso a Baikonur, visto che lui è amico di Putin, stava lì tra i VIP sopra, su una casupola, a vedere il lancio della mia Soyuz. Ovviamente era isotropo. E quella era ambientata sulla Missouri, che poi è una delle corazzate della Seconda Guerra Mondiale, dove hanno firmato il trattato di pace tra Stati Uniti e Giappone. Quindi, però non era un brutto film, onestamente. Questo è un po' troppo. No.
Questo, diciamo, è molto più cacciarone. L'unica cosa carina che c'è il Grand Continental, che tra l'altro esiste veramente, fra parentesi, che è una sorta di.
Te la sei cercata,
ho fatto un po' di shaving, dai, se mi viene a cercare. E quindi, questo non la sapevo, comunque
esiste veramente, è un treno vero praticamente, che diciamo fa una tratta abbastanza lunga e diciamo che è una sorta di quelli che abbiamo parlato fino adesso di super train, però ovviamente in formato treno normale, che però esiste veramente. Lì, diciamo, era il classico film da Steven Seagal, per cui sostanzialmente arriva sul cattivo, fa questo, quello, dopo lui si sveglia, si sveglia, tanto che lui si spacciava per un cuoco, in effetti era una sorta di Navy
Seal. No, non si spacciava, era un cuoco, perché lui era un Navy Seal che aveva fatto una cosa corretta moralmente, ma sbagliata nelle regole, e quindi era stato degradato a fare il cuoco.
Tra l'altro, uno dei primi casi di product placement, perché c'è praticamente lui che usava e viene inquadrato più volte in maniera strategica l'Apple Newton, non so se ve lo ricordate.
Sì. Già. Oramai è antichità quella lì.
Sì. Comunque, al di là di tutto, no, e tutto sommato, se vi piacciono i film caccaroni, se volete passarvi una serata da riderci sopra. Mai come
non è
quello...
tra i più terribili, eh?
No, guarda, io voglio dire una cosa: ho la VHS, ecco, da qualche parte ho la VHS di questo film.
Quello che era terrificante era quello che aveva fatto dopo, ambientato in Alaska, mi pare, sempre di Steven Seagal, che l'ha fatto in. Non so se
vero che ce n'era uno in Alaska in mezzo ai ghiacci, non mi ricordo il titolo, però forse era proprio Alaska e basta, però.
Quello era veramente allucinante, ecco. Comunque questo qui, se volete vederlo, più che altro è bello perché sono le immagini proprio esterne del treno, ma anche interne, sono il vero Grand Continental, per cui è uno spettacolo vederlo, perche è veramente un treno, cioè, di ultralusso, è una sorta veramente di hotel su rotaia.
Sì, è uno di quei treni fatti per...
Sì, per le lunghe distanze.
Sì, per i turisti, alla fine.
Beh, per trappola tra ghiacci, no, non è...
Trappola tra ghiacci, sì, è trappola tra ghiacci. Sì.
Sembrava finto come titolo. E trash per trash, però questo non era tanto male, c'era anche il treno di steampunk, o ante litteram steampunk, di Wild West. Sì. The Wanderer, tra l'altro Wild Wild West era una serie con
televisiva.
Robert Conrad, televisiva, sì. anche lì era, forse definirla steampunk non piacerà ai turisti dello steampunk, però aveva aspetti di questo West ipertecnologico, comunque con una serie di anacronismi e oggetti che nel West non c'erano, però era una serie piacevole, insomma, tanto più che poi hanno fatto il film nel 99,
che è una boiata assurda.
No, il film era di... no, tutto sommato
guardabile. Era 98-99, sì.
con Will Smith e Cary Grant.
E Kenneth Branagh che faceva il cattivo, tra l'altro.
Cattivo, sì. Tra l'altro poi a bestiale, perché alla fine esce fuori col tarantolone meccanico che è la fine del mondo.
Sì. Che poi si vanno proprio alla fine verso il sole, scena bellissima.
Ma insomma, era stupido, ma non era bruttissimo. Secondo me avrebbe dovuto usare alcune cose di più o meno, ma poteva essere. E comunque sia nella serie che nel film loro si muovevano su questo treno ipertecnologico, pure questo. Sì. Molto all'avanguardia.
E che era, tra l'altro, il treno del presidente, che gli era stato affidato a loro per gli spostamenti e questa cosa qua. Perché erano due sceriffi, Will Smith e Calvin Klein, quindi o i rispettivi personaggi.
No, perché la cosa del treno del presidente è vera, cioè nel senso che prima dell'Air Force One c'era il Train Force One, il Train Cart One, in cui si muovevano, e l'ha usato anche, leggevo, non ho messo le slide, l'ha usato anche Obama brevemente per fare pubblicità e così via. Dice che Verusca,
a New York, a New York mi ricordo che c'è una fermata sotto il coso delle Nazioni Unite dove arriva proprio il treno volendo. Quindi, perché il presidente si spostava col treno e arrivava esattamente lì sotto col suo vagone, e poi quindi non aveva problemi di dover uscire, sicurezza e via dicendo. Mi sembra, adesso non vorrei dire una cavolata, però mi sembra di ricordare.
Tra l'altro, questo qui non l'abbiamo citato, proprio per parlare di treni presidenziali c'è da citare i famosi, mi pare sono 5 treni ipercorazzati del leader della Corea del Nord, che lui non si sposta in aereo perché lui ha paura dell'aereo e ha questi treni iperblindati anche lì con su di tutto e di più, per cui cinema, sauna eccetera eccetera, con cui lui si sposta perché lui ha terrore di volare.
Sì. E fra l'altro non usa sempre lo stesso, ma e li sposta anche se lui non si sta muovendo per non far capire dove sia.
Vabbè, però voglio dire, un tanto di cappello, il dittatore così si deve fare, se non si può fare. Dopodiché, sulla paura di volare, possiamo far vedere questa, è un buon assist che mi hai dato, che per metterci un minimo di scienza, perché qua c'è poco da pensare, o si fa proprio la storia dei treni, ma allora è un argomento ancora più gigantesco, è sulla sicurezza, perché il treno comunque è secondo rispetto all'aereo, cioè questo è quanti miliardi di chilometri passeggero fai prima che muore una persona, e quindi 9,90 è l'aereo, 6,40 è il treno. Anche qua c'è da capire, perché qui viene definito come railway, quindi non è se contano anche i tram, i treni, le metropolitane, insomma è chiaro che la mortalità è più alta, ma c'è un fattore addirittura 3 rispetto al treno e l'autobus, un fattore 30 con la macchina e un fattore 300 rispetto alla moto, ma è chiaro che a parità di incidente in moto è molto più rischioso. Questa è un esempio di scala logaritmica, quindi vedete che qui c'è un fattore 10, 100, quasi 1000, e quindi sono abbastanza sicuri. Però c'era tutta una serie, devo recuperarlo, perché quando avevo fatto l'articolo sulla mortalità e la censura nei morti, si vedeva anche come i grafici, che appunto c'era tutti questi disastri ferroviari di 1000-1500 persone, 500 persone sui treni, poi via via è andato scemando ed è cominciato i disastri aerei, quindi è chiaro che si sono ripartiti. Però resta il fatto che, questa è presa proprio secca da Wikipedia, quindi sarà sbagliata, ma resta il fatto che dal punto di vista dell'inquinamento, Greta, riscaldamento globale, Snowpiercer di prima, il treno è quello che è più efficiente per trasportare non solo gli umani ma anche il cargo, cioè in queste unità di misura di quanto peso puoi spostare in un giorno e così via, vai rispetto a un camion, c'è un fattore anche qua quasi 20, e quindi diciamo un treno è grosso modo equivalente a 400 camion, in quanto questo è legato al fatto che c'è meno attrito. Cioè sostanzialmente, ciao Raffaele, seguite le recensioni di Raffaele sul suo canale, che sono molto più belle di quelle di Marco Daddia, ma ci vuole poco.
Ma aspettate domenica sera, poi giudicherete voi.
Ecco, è una minaccia.
lo so. Però comunque, insomma, per tornare al treno, il fatto che ci sia meno attrito, cioè ferro su ferro fa molto meno attrito, ovviamente un po' di attrito ce la devi avere, altrimenti non ci volerebbe, ma il fatto che ferro su ferro faccia molto meno attrito è quello che rende molto più efficiente il trasporto su rotaia. E il problema degli Stati Uniti è che poi si è spostato tutto il trasporto passeggeri, si è spostato ovviamente sugli aerei, e quindi ci sono questi treni lunghi chilometri e chilometri che sono legati sostanzialmente al trasporto merci. Brava Verusca, il treno con cui comincia Unbreakable, a proposito di disastri. Il primo film della trilogia quasi vedibile di Shyamalan, secondo me non era brutto anche il terzo, che no, perché era Unbreakable, come si chiama quell'altro?
No, il terzo è proprio quello da scartare, secondo me.
No, secondo me, cioè quello fatto con il dottor Xavier giovane, come si chiama?
Il secondo non mi viene il nome, infatti.
Dai, scriveteci il posto della trilogia di Shyamalan. Split, bravo Raffaele, sì. Grazie. Split e poi l'ultimo era Dr. Glass proprio, credo. Alcune, cioè, insomma, chiaro che, però secondo me come approccio supereroistico non era inguardabile. Split, ti era la splittata.
E Glass, l'ultimo Glass.
E Glass, sì. Sì. E questa è la rete dei treni, e che e anche qui quando facevo i compiti sono andato a prenderla, ovviamente da Wikipedia, perché dove vai? E insomma si vede come, innanzitutto c'è una netta separazione degli Stati Uniti, prima a destra e a sinistra, cioè est e ovest delle Montagne Rocciose, come poi sia collegata sì col Canada, ma neanche tanto, come ci sia molta poca rete nel Centro America, qui sopra zero, e qualcosa appunto in Brasile e Argentina, e poi vabbè l'Europa è chiaro che va fino a Mosca perfettamente connessa, e poi queste sono le varie mitiche transiberiane che poi arrivano fino a Vladivostok. Tra l'altro c'era il piano, sì,
e quello che arriva a Pechino, che sono due,
la via della seta, esatto. Però diciamo di connessioni topologiche poi ce ne sono relativamente poche. L'India è molto, ha uno sviluppo dei treni efficientissimo, però poi essenzialmente rimane confinata all'India, forse al Pakistan e al Bangladesh. L'Australia ha una linea nord-sud e una est-ovest, e questo è quanto. Però appunto anche l'Europa, essendo stata uno dei primi posti dove si è sviluppata il trasporto su ferro, è estremamente diffusa. Credo che dunque in blu sono le linee abbandonate, vedete anche in Inghilterra parecchie linee abbandonate, e in verde sono le linee abbandonate ma usate per turismo. In realtà qui manca quella di Sulmona, che è pure molto bella, che chiama la Transiberiana da Augusto. Claudia sì, dice che la Stella c'ha pure tre città. Ciao.
No, io infatti lo dico perché in Sardegna soprattutto si vede, ci sono dei bellissimi giri, altrimenti c'è il Bardonecchia San Moritz, se vai in Svizzera, però costa un occhio della testa se no, si vuole Sardegna, fare dei video turistici.
Sì, Verusca, secondo Wikipedia il Canada non ha i treni, però anche lì
in realtà ce li ha i treni,
ce l'ha, eccoli qua,
cioè, ce li ha.
Dice Simone, questo mi manca, nel buono, il matto e il cattivo di Kim Ji-won c'è un assurdo assalto al treno in Manciuria. Questo dicono che sia molto bello, e però mi manca completamente. Potremmo fare pure una serie sul buono, brutto e cattivo, questo qui, e poi anche il Bianco Sole del Deserto, che è il film che fanno vedere a tutti gli astronauti per insegnargli le inquadrature. Qui tutti gli astronauti... quando fanno l'addestramento, credo anche la sera prima di partire, gli fanno vedere il Bianco Sole del Deserto, che è un buono, il brutto e il cattivo fatto in Unione Sovietica, ma è molto, molto simpatico.
Dopodiché, c'è David Kashi che cita giustamente il Neo Genesis Evangelion per l'operazione Yashima. È vero che utilizzano i treni con i mega generatori sopra per attaccare, usare il super fucile a positroni per tirare giù, mi sembra, il sesto angelo, settimo angelo, quello che
è un angelo, se è sesto o settimo non è che cambia molto, poi è così importante, se te che non lo sai, dai, parlaci del primo Shinkansen.
Qui devo tirarla fuori, la guida a tutto Evangelio.
Mia madre. Vabbè, cioè 8 wiki per capire. Mo, tra l'altro è uscito anche il quarto film, vedremo un po' che succederà.
Sì, non ne parlano malissimo per fortuna, però questo qui è un modellino di quello che state guardando adesso in quell'immagine. È il primo Shinkansen, la serie 0, entrato in servizio nel 63, uscito dal servizio nel 2008, ecco il quinto angelo, vedi, ho detto quinto, sesto angelo, vedi, insomma, allora, capiscimi che io mi ricordo queste cose, però sono
sì, infatti ho sbagliato, hai detto, è come String or Nothing di Gollum, hai detto due, hai sbagliato tutte e due.
No.
Non distraetevi i treni, cioè, ok, Verusca ci riporta, ok, Shinkansen, grazie Verusca.
E quindi vabbè, dicevo, la serie 0 è stato il primo Shinkansen, in Giappone viene considerato il motore dell'industrializzazione giapponese, che ha dato slancio al futuro economico, è quello che ha portato il Giappone quasi a superare gli Stati Uniti a livello di PIL annuo, e quindi si dà a lui questa motrice di slancio giapponese. è stato in servizio 44 anni e dismesso appunto nel 2008. Io purtroppo non l'ho mai visto girare, dismesso ufficialmente nel 2008, perché credo che in linee secondarie del Kyushu sia rimasto in servizio fino al 2011, credo. Però su Wikipedia non me lo dice, sono miei ricordi, e quindi non lo dico a parte.
Allora, c'è da dire che in Giappone mi hanno spiegato che in realtà il treno, cioè il trasporto passeggeri, è il contrario che con gli Stati Uniti, il trasporto passeggeri è diffusissimo, e secondo me la cosa meravigliosa degli Shinkansen, che vuol dire semplicemente nuova traccia, nuovo track, rail track, perché è leggermente più larga, sì, il passo dei binari, e non è tanto
più
che vanno a... Però non è tanto il fatto che questi vanno adesso anche a 300 km all'ora, il fatto che ce n'è uno ogni 15 minuti. Cioè è la frequenza, è la, oltre al fatto che sono sempre in orario, ma è la frequenza che veramente passano più veloci della metro a Roma e non ritardano quasi mai, salvo appunto casi eccezionali. Questa secondo me è la cosa essenziale. Poi come sistema di trasporto...
Mi ricordo benissimo, questa è divertente perché era un gruppo di turisti americani, la guida... Io stavo già ridendo perché ero con i miei amici, gli ho detto guardate questi, e arrivava un treno, eravamo a Osaka e praticamente arrivava un treno ogni 5 minuti, 3-5 minuti, e la guida gli ha detto guardate, arriva il treno alle ore esatte, dovete salire su quello. È arrivato uno Zomi 700, quello di 5 minuti prima, e loro hanno presi dal panico e gli hanno detto ma è questo, ma allora stavano per salire. È arrivata la guida che stava mangiando, gli ha detto no, venite giù. È stato panico, scusate.
Perché non ti aspetti divertito che arriva un treno che non è il tuo 5 minuti prima del treno tuo, abituati, sì, appunto alla metro a Roma che ritarda sempre. E hanno citato anche tra l'altro il bellissimo treno sulla città, era più un locale della città incantata, sì. c'era.
A proposito, ce l'hai la foto che ti avevo mandato del treno del Kodama che ho fotografato io, su cui sono stato, quello di Evangelion? Mi sembrava di avertela mandata.
Però se me l'hai mandata, non me l'hai mandata, ma comunque non l'ho messa. Per cui sì, c'era anche il treno di Evangelion.
E io ci sono salito.
Videogiochi. Allora, visto che Giugiu Giallo ci dice dei videogiochi, facciamo, zompiamo di pari in frasca i videogiochi e poi ritorniamo su Shinkansen. Perché in realtà c'è un aspetto sul trasporto passeggeri che volevamo. Eccoli qua, questi pure l'ha mandati. Ecco, cominciamo con Densha de Go.
Sì, questo Densha è il classico.
Densha è treno. Ed è
sì, treno elettrico. Treno elettrico.
Esatto, questa qui è ruota e va bene. Kuruma, e vedete che ha la forma di un carro visto dall'alto. Gli idogrammi, questi spittogrammi in realtà sarebbe il termine corretto, ricorda vagamente un carro con le due ruote visto dall'altro, mentre Den, che è elettricità, è fatto dalla nuvola. Vedete, questa qui è la nuvola con le gocce d'acqua all'interno, e la coda del drago che spunta dalla nuvola, perché altro non è che il fulmine. E quindi se fai la ruota elettrica hai fatto il treno. Ciò detto, questo qui è quello della Yamanote.
Esatto, è quello della Yamanote. In realtà ha più linee, cioè quasi tutte le linee di Tokyo ci sono. L'ho provato, ci ho speso anche quei 600-700 yen dentro quando ci sono stato l'anno scorso. È un simulatore estremamente realistico, ci dovrebbe essere la foto anche dell'interno del simulatore, del cabinato, perché c'è questo qua, esatto. Praticamente questo è quello che tu hai, cioè il tuo cabinato, tu ti siedi dentro, hai tre monitor, di cui uno gigantesco, le manopoline, un altro monitor con tutte i controlli, e tu stai veramente guidando. Inizialmente era il treno della Yamanote, poi ci hanno aggiunto tutte le altre linee di Tokyo. Io ovviamente usavo la Chuo Line, che è quella che prende anche Casolino, quindi perché era quella che usavo di più. E in effetti ero dentro a uno degli arcade della Sega prima che iniziassero a chiuderli, perché gli arcade purtroppo anche in Giappone stanno iniziando a chiudere, anche se con 30 anni di ritardo rispetto da noi praticamente.
Beh, perché loro hanno comunque avuto un gruppo di appassionati. C'è anche il museo dei treni in Giappone, dove noi siamo stati, e c'era un simulatore proprio come questo, e quando andammo noi con i bambini, vabbè, c'è la fila e chiunque può fare questo simulatore esattamente come questo, e c'era uno vestito di tutto quello che pensava fosse del museo, uno di questi otaku dei treni, cioè fanatici di treni, vestito di tutto punto come un conduttore del treno, e quindi andava lì con l'orologio, eccetera, si è messo lì, ma proprio perfetto.
Era un cosplayer, sì, fantastico. Sì.
Beh, no, più che cosplayer, cioè andava lì a simulare tutta la cosa anche dal punto di vista...
Comunque era quello di Omiya, giusto? Di...
Sì. Cioè, e quello è molto bello, se vi capita e siete appassionati dell'argomento, merita, perché c'è tutta una serie di vecchie locomotive, vecchi vagoni, vari scartamenti, eccetera, eccetera, grande, piccolo e così via. Tra l'altro, scartamento per scartamento, Omar, tu avevi citato il treno con lo scartamento da 3 metri, no? Adesso
sì. Vado a cercare.
Super Train.
No, meglio di Super Train. Brezzo.
Sì, è meglio. Che è il Nazi Train. Allora, non so adesso, scusate il mio tedesco, Britz-Bahn, che praticamente serve per ferrovia a scartamento largo. Niente, questo qui era uno dei sogni nel cassetto di Adolf Hitler, che sognava questa sorta
dopo la Russia, dopo l'Inghilterra c'era il treno, al terzo posto, anzi al quarto, il terzo c'era a sterminare popolazioni.
E praticamente era immaginava questa sorta di super treno, perché era praticamente scartamento. Qui hai fatto bene a mettere questa immagine, praticamente, perché proprio fa vedere sostanzialmente la differenza di scartamento
in scala,
per cui era praticamente quasi più del doppio rispetto a uno normale. Tra l'altro, poi qui dopo. No, lo dico subito. Dicono che una delle cause della oltre al generale inverno, della perdita del fronte orientale aperto dai nazisti,
è stato scartamento del treno sovietico.
Sono per scartamento sovietico, per cui non potevano garantire i collegamenti in maniera efficiente.
Sì, ma quella non è un bago, non è un bago, ragazzi, è una feature, esatto. Sì, i russi hanno detto sì, per evitare che ci invadano, io lo faccio leggermente diverso, così quando tu vieni da me comunque devi buttare tutti i tuoi treni. Quello, e non solo, Mosca fino a poco fa, adesso non so se è ancora vero, ma tutte le stazioni che convergevano a Mosca, quindi quella che va a nord, a est, erano topologicamente sconnesse. Cioè tu non potevi, venendo da ovest, proseguire verso est con i treni, perché non c'era proprio il pezzo di binario. Perché tu comunque nel dubbio, non col cavolo, che ti puoi spostare.
Tra l'altro lo scartamento sovietico è uno dei problemi attuali anche della via della seta cinese, che costringe appunto il passaggio per la Russia, la perdita di sono 48 ore a passaggio, quindi sì, 4 giorni, prima in... allora, arrivano... uno in Bielorussia, che dalla Bielorussia prendono il nostro scartamento, e quell'altro dall'altra parte, mi sembra in Uzbekistan o in Kirghizistan, uno dei due. Tra l'Uzbekistan e il Kirghizistan ci deve essere lo scambio. Quindi...
No, ma perché sì. La mentalità è quella. Cioè, tu quando questo fu pensato... Sì. Avendo in mente al tempo Napoleone, dicendo sì, vabbè, bello sto treno, però voi col treno vostro qua non ci venite.
Sì, infatti i russi hanno avuto proprio quel problema logistico del supporto dei treni che dalle altre parti avevano, e lì invece no, più le strade.
I russi non hanno avuto il super problema, i nazisti.
No, volevo dire i tedeschi, sì. Perché poi...
Comunque qui si parlava di questa sorta di super rete che doveva collegare le principali città tedesche, e poi dopo ovviamente tutto il Reich, nel caso che si fosse espanso, era predisposto sia per il trasporto merci sia per il trasporto passeggeri, con dei vagoni enormi su due piani, praticamente, che per allora era qualcosa di abbastanza... quasi fantascientifico. E tra l'altro è interessante che c'erano anche qua, praticamente c'erano nelle carrozze di prima, chiamiamole così, erano previsti anche lì teatri, piscine, eccetera, eccetera, per cui se volete anche qua, come dire, il concetto di super treno c'era già sostanzialmente. Ovviamente non è mai andato in...
Ma perché lì il problema non è tanto lo scartamento, è la galleria.
Sì.
Cioè, il problema è che tu devi fare una galleria che è grande il doppio, quindi doppio. Si fa.
Esatto.
Però come si fa nelle autostrade, non è che non si fa, però
era un'opera ciclopica, era una cosa.
Sì, Simone, sì, dice infatti... che andando da Pechino a Lambator deve essere un giro bellissimo. In Mongolia c'è lo scartamento russo, non cambia il treno al confine, ma di notte ti ferma e modificano il treno, che comunque mi sembra anche...
Sì, cioè ti cambiano i caralli sotto praticamente. Sì.
Comunque questo qui sarebbe stato, vabbè, c'era anche il treno su cui montavano le artiglierie tedesche,
sì.
C'era anche quest'altro cartone animato, ne hanno citati tanti in realtà, c'è Massimiliano che ne aveva citati, vediamo se lo recupero qua.
C'era anche
di Springfield, Kinshin Heidan, che è molto vecchio, allora Motorai di Springfield e Foffi, Massimiliano Foffi cita il Dungeon Train di Adventure Time e i treni anti-zombie di Kotetsu Jono Cabaneri, che però mi manca perché sono queste cose più moderne. Ci vorrebbe un giovane ogni tanto qua,
Che sarei io che l'ho visto anche Cabaneri, e non è male come serie. Non faccio finta di essere giovane. Comunque Cabaneri c'è su Amazon Prime Video, una bella serie sui treni e una specie di zombie anche lì, più o meno, quindi è un po' particolare. Non sono proprio zombie normali, ma comunque sì.
Beh, perché oramai lo zombie devi dargli qualcosa. Ragazzi, siamo a 53 minuti, credo che dobbiamo andare al treno però spaziale e galattico per antonomasia. Quindi io direi di spostarsi su Kenji Miyazawa, che poveraccio è molto giovane, perché vedete 33 più 4, 37 anni, che scrisse vari racconti, eccetera, eccetera. L'altro è meno noto di Mishima, eccetera, eccetera. No, non l'abbiamo ancora citato, Claudio, ce lo siamo lasciato per ultimo. E appunto, se non l'avete letto, leggetelo. Questo è tradotto magistralmente da Giorgio Mitrano, che è un profondissimo conoscitore della lingua giapponese, traduce anche Murakami, è stato anche direttore del museo, dell'Istituto Culturale Italiano a Tokyo. E vabbè, questo è un racconto breve, tra l'altro, di questo Giovanni e Campanella, che hanno nomi italiani, e che lui ha scritto perché gli era morta giovane la sorella, e quindi aveva cercato in qualche maniera di esorcizzare la perdita della sorella scrivendo questo racconto breve. Esatto, e quindi partiamo col film con i gatti, che tra l'altro sta su YouTube, non ho capito perché, regista Kisaburo Sugi. Questo è il link, tra l'altro c'è un articolo
semplicemente non hanno i diritti, sta su YouTube perché nessuno ha i diritti e quindi gliel'hanno caricato e fine.
No, secondo me sta su YouTube perché l'hanno caricato e nessuno ha rivendicato i diritti, perché dell'85 non può essere che non hanno i diritti e nessuno ha detto no, questo è mio. Comunque questo è molto bello,
Italia, sì.
È molto fedele al racconto, anche nello speed, appunto qui sono Giovanni e Campanella che vanno su questa ferrovia galattica di notte, molto onirico sia il racconto che il cartone animato, e tra l'altro c'è questo aspetto interessante che andrebbe approfondito su come lui tratta la quarta dimensione, cioè lui esprime tutte queste trasformazioni, passaggi, eccetera eccetera, in quella che dice appunto questo dai secondo me è sbagliato, comunque Yojigen è quarta dimensione, questo è quarta dimensione, questo qui secondo me così è la grande quarta dimensione, ma di solito è il numero quarto, bisognerebbe investigarlo e andrebbe capito quanto c'è di Einstein, della quarta dimensione di Einstein trasposta nella sua novella. Tra l'altro lui ha fatto anche Matta Saburo del vento, La notte su Taneyamagara, che tra l'altro è stato distribuito da Studio Ghibli, anche questo è molto carino, cioè lui nell'immaginario collettivo giapponese è molto molto radicato, e appunto da noi vedi Raffaele rivendica il fatto che Campanella sia delle parti sue di Putignano, interessante, questo io ero ignorante, nel senso che ignoravo questa cosa qua. Quindi recuperate i racconti di Miyazawa e ovviamente poi arriviamo al Galaxy Express. Vai, chi di due lo fa?
Marco.
Inizia Omar, vai Omar.
No, Marco.
Vado io. Allora, Il Galaxy 999 è uno di quegli anime che vedevo fin da piccolo senza capire cosa fosse l'animazione giapponese, e vedere questi treni che sfrecciavano nello spazio era un qualche cosa di incredibile. Allora, è comunque la storia di questo bambino che va a cercare sua madre, accompagnato, che prende il biglietto per questo treno che va dall'altra parte della galassia praticamente, e si trova come compagna d'avventura, a parte diventare amico del controllore del treno, che è tutto automatizzato alla fine, il treno, si trova come compagna questa robot che decide di accompagnarlo.
Beh, non si capisce, non si sa, sì, se lei sia robot o no. Guarda, sì, che Cuni ti fa le pulci, eh.
Sì, sì, c'è ragione.
In realtà, in realtà il biglietto glielo dà proprio lei, Metel, per accompagnarlo appunto al centro della galassia su questo treno. Allora, l'unica cosa che è bellissimo, tutto quello che volete, però io quello che pure da piccolo notavo è che quello gli dicevano: guarda, su sto pianeta qua c'è una cosa che non devi fare, non devi fare questa cosa qua. E lui subito andava a fare sta cosa qua. Allora questa cosa mi innervosiva parecchio, dice: scusa, l'ha detto, una cosa non dovevi fare.
Sì, però era alla fine in ogni pianeta che andava c'erano quelle problematiche sociali che affrontavano e avevano un suo perché alla fine, anche se erano comunque storie abbastanza semplici, non erano male, ecco, questo Galaxy 999. No, ma
la problematica del corpo meccanico, la gerarchia, il voler vivere in eterno, cioè, insomma, da questo punto di vista, appunto, Matsumoto si è ispirato al racconto di Miyazawa, però in realtà appunto tratta tutti altri temi rispetto a quello che era il racconto. E quello che era bello appunto, che poi anche qui si è cristallizzato nell'immaginario collettivo dei giapponesi, anche forse più del di Yamato e di altre serie televisive, è l'idea appunto di una ferrovia galattica che in qualche maniera su questi treni, perché poi il Galaxy era un treno vecchio, il Galaxy Express 999 era vecchio in apparenza, ma in realtà era molto moderno, e poi c'erano anche treni molto moderni. Poi nei vari film si incontrano anche con Capitan Harlock, non con la Yamato, sì, perché ci sono problemi di copyright, si incontravano anche con due che erano
simili, però a Kodai, sì, e alla
e Mori, Yuki Mori, perché sì, però non dicono che sono loro. Sì, la madre dicono che muore come Bambi nella prima puntata.
Sì, no, era molto bello anche proprio, anche perché a me piacciono i treni, devo dirlo, era proprio bello vedere questi incroci nello spazio dei treni che arrivavano, partivano, come se fosse una via di mezzo tra i treni e gli aerei. Sì, Galaxy era un treno vecchio tra quelli che girava nello spazio, quindi una conformazione vecchia come treni a vapore, perché era quello più datato. Mi sembra che lo dovessero anche dismettere, il Galaxy 999.
Questo adesso non mi ricordo. Sfugge sta cosa. Mi ricordo a un certo punto dicevano sì, sì, sembra vecchio, ma in realtà dentro è modernissimo.
Ah beh, sì, appena quando ti fanno vedere la motrice è ipertecnologica, sembra quella di Capitan Futuro. Quindi...
Beh, anche perché se no, non è che ci stanno le ferrovie, sì, sì, nella galassia.
Sì, non è che ci butta dentro il carbone.
Cioè. Il design, insomma, l'impostazione era proprio quella alla Matsumoto, no? Con tutti questi giganteschi orologi, schermi tondi e così via. Quindi, da questo punto di vista, no, ma lui poi, tra l'altro, vabbè, non diamo spoiler, però in qualche maniera ricollega questo molto vagamente anche alla Regina dei Mille Anni e tutti i vari suoi manga e animazioni, quindi magari non c'è una fedeltà, una cronologia vera e propria, però nello spirito sono tutti connessi tra loro e con relativo senso, tutto sommato.
Cioè, possiamo dire che sono quasi nello stesso universo, ecco.
Sì, 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 condividono l'universo. Tra l'altro il C-62, ci sono tutta una serie di treni, il Paleo Train lo chiamano anche in Giappone, questi treni storici a vapore che percorrono turistici, un po' come quelli che citavi tu, Marco, prima sulla...
Sì, anzi, sul Giappone ce ne sono tantissimi, li ho anche incrociati, ci sono quelli che ti fanno il viaggio notturno, tipo parti nel primo pomeriggio da Kyoto e arrivi in Hokkaido la sera, quindi a Aomori, che dopo ti prendi gli altri treni e vai nell'Hokkaido. E quindi sì, fanno questo viaggio tutta la notte, camere estremamente lussuose, poi ci sono quelli che hanno anche semplicemente le cabine che sembrano le capsule hotel, ma sono capsule treni. In Giappone hanno una malattia per i treni, secondo me ci sono tanti negozi di modellismo, ci ho fatto anche dei video, veramente tanta tanta roba, e dovreste avere una foto a proposito delle malattie dei giapponesi di un video che trovate su YouTube. Sono tantissimi video, diciamo come tipologia, dove i train spotter giapponesi fanno un passo avanti, non fanno la foto al treno, ma vanno direttamente di fianco al macchinista a fare 2 ore, 2 ore e 40 di ripresa di tutta la linea del treno.
Sì, però questo, cioè, c'è anche non solo in Giappone. Questo qui
sì, c'è anche nel resto del mondo, ma in Giappone è molto più diffuso, perché forse il mio YouTube mi propone solo roba giapponese. Ce ne sono anche da altre parti in Europa e ci sono tutti tanti Sheldon. E poi io ammetto di guardarmi spesso questi video di treni che viaggiano per il Giappone mentre faccio altre cose, le sento, no, in sottofondo.
C'è un mondo, tra l'altro, sia di telecamere live, sia del best of delle telecamere live, perché appunto ma è un universo immenso, infatti non ci avviciniamo neanche. Sì, l'hanno fatto anche in Finlandia, ce ne sono tanti, non ci si può neanche avvicinare perché ci vorrebbero puntate e puntate su questi, sì, sì. Su questi. No, però appunto quello che volevo
per accennare la Finlandia...
che... vai.
No, per la Finlandia c'è il treno di Babbo Natale, si vede proprio su YouTube che ti porta a Rovaniemi, cioè nelle zone vicine a Rovaniemi, ma ce ne sono anche del Nord America, comunque ci sono queste live, quindi sono ovunque, però...
Sì, è sterminato. Però appunto sul Giappone, ecco, quello che mi hanno fatto notare è che il trasporto passeggeri è molto più diffuso di quello del trasporto merci, cioè il contrario di quello che è negli Stati Uniti e in Europa, è metà e metà, nel senso che molto del trasporto è comunque su ruote, è comunque su gomma, con tutti i problemi che ci sono. Ci sono parecchie linee che trasportano anche merci, però lo Shinkansen è solo umani. C'è una linea che è la Musashino-sen, che era una specie di grande raccolto intorno a Tokyo, divisa poi in due tronconi, ma molto lunga, che nasceva esclusivamente come trasporto merci, poi la gente ha protestato e ha imposto che facessero anche il trasporto di persone, quindi beh, è giusto, perché c'è tutta...
Sì, sì.
Effettivamente è come una Yamanote-sen, però
più grande,
su scala, sì, molto più ampia, quindi... però c'è questo aspetto che è trascurato dal punto di vista.
Ecco, un'altra cosa che volevo dire: i treni merci comunque ci sono, l'hai detto bene, ma non hanno i container di dimensioni classiche, hanno il mezzo container, cioè il container, perché li utilizzano meglio. Loro in Giappone vedi solo treni pieni di mezzi container, cioè c'è il vagone che porta la dimensione del container, ma sono due piccoli container. E poi li prendono separati e li caricano sui camioncini più piccoli, probabilmente, per spostarli.
Marco Casolino, invece, una cosa che mi aveva colpito ai tempi che raccontavi era quando praticamente dovevano portare i vettori russi, cioè sovietici, poi russi, sulle rampe di lancio, utilizzano il treno, vero?
Tutto treno. Sì, tutto rigorosamente treno e tutto in orizzontale. Appunto, la differenza sostanziale tra la movimentazione della spaziale americana e quella appunto russa sovietica è che appunto tutto è fatto in treno, sia perché le distanze sono molto più elevate, perché appunto i pezzi vengono fatti a Samara e portati appunto fino a Baikonur, sia perché appunto ci sono varie, stavo cercando una delle foto dei treni, sia perché appunto sono comunque anche dentro la base di Baikonur, parliamo di decine e decine di chilometri spesso, quindi non è normale che questi qui siano appunto su
treno.
Tanto più, eccolo qua, ho beccato, tanto più che il Buran, che era lo shuttle russo, si muoveva su due rotaie, cioè doppio treno, doppia motrice che trasportava questa energia, che era il razzo russo, e appunto e poi si portava appresso tutto il Buran sopra. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere questo, eccolo qua. Quindi è proprio un altro modo di... eccolo qua, qui vedete che è su rotaia, vabbè, la motrice non si vede, però la movimentazione in orizzontale. Questa era la capsula con cui abbiamo lanciato Mini Eusos, Soyuz, perché in realtà è fatta per portare l'equipaggio, ma in questo caso non c'era nessuno perché provava i nuovi sistemi di guida che non utilizzava l'elettronica ucraina per ovvi motivi di guerra che insomma ancora persiste. Tra l'altro qui c'è questo tubo qui che fa flussare l'azoto per evitare che si formi condensa. Però appunto il cargo e, la, e le capsule con umani sono identiche, però quelle con umani hanno la torre di emergenza con dei razzetti che si portano via la capsula in caso di
esplosione. Per ovvi motivi di sicurezza.
Sulla rampa di lancio.
E fra l'altro credo che siano le uniche che hanno funzionato, cioè che sono state utilizzate realmente.
Una volta utilizzata e l'ha portata via con successo, sì sì, quello da quel punto di vista. Allora c'è un'ultima cosa da dire su Galaxy Express, però prima vorrei citare ultra brevemente, perché siamo già oltre l'ora, vabbè, due cose. Vabbè, Rick e Morty, perché c'è questa puntata del treno che è divertente perché è il treno galattico, no? Dai, chi la fa questa? Tu, Omar?
No, andiamo Marco, perché qui sono fuori
no, sei fuori tema. Pare, No, vabbè, è una micro puntata, cioè una puntata appunto del mondo di Rick e Morty in cui già spoilerò subito i primi minuti, in cui si risvegliano, diciamo, Rick e Morty all'interno di questo treno e stanno succedendo delle cose, perché questo treno in realtà è controllato, cioè è come dire, non mi viene da dire che è un ologramma, Marco, però non è corretto,
cioè
un metatreno, ecco, è un metatreno, e ci sono tanti piccoli micromondi dentro che Rick e Morty appunto fanno saltare per capire che cosa stesse succedendo e tutto l'enigma sotto questa cosa in cui si erano ritrovati praticamente.
Comunque molto Omar, chi non l'ha visto, cercate di recuperare Rick e Morty, perché è molto una bella serie, completamente matta, molto veloce come storie, insomma merita. Poi l'altro treno, ovviamente, che stava anche sulla copertina, è quello di Ritorno al Futuro numero... In realtà ci sono due treni, no? C'è quello di Ritorno al Futuro 3, che classico, non spaziale, e poi quello che si vede in fondo.
Alla fine del film.
Alla fine del film. Che anche qua il tema che importante
ovviamente
era...
Che ovviamente è dietro.
Quello è il primo, però, no?
No, è la trilogia, è tutto il pacco della trilogia.
Poi appunto di treni c'è, però questi non so, spaziali o galattici, c'era una volta il West, eccola, lo devi comprare. C'era una volta il West, che appunto è tutto basato sulla ferrovia, anche se da buon Rozzoni io preferisco la trilogia del dollaro rispetto alle città di... No, c'era una volta il West, di treni storici. No, ma ce ne sono una marea.
Sì. Come non citare, tra l'altro, la famosa scena del treno di Febbre da Cavallo, a questo punto.
Ah, sì, sì, sì.
Facevo un giro.
Beh, sono vari. L'ultimo, last but not least, anzi, forse il più importante, sempre legato a Miyazawa, Kenji e i treni, è l'Isola di Giovanni. Questo ne avevamo parlato in un articolo che avevamo fatto sul
blog di Fantascientificast, sì.
Questo, un altro film tristissimo, sarà 0809 Tristezza Tomba delle Lucciole, che secondo me è tipo il Warp 10, la tristezza della Tomba delle Lucciole, che tra l'altro hanno citato sopra perché c'era anche il treno che se li portava via e poi lui sta nella stazione.
Alla fine,
In questo caso l'Isola di Giovanni, perché appunto uno dei protagonisti di questo film del 2014, Nishikubo, prodotto da Production IG, si chiama proprio Giovanni perché il padre era appassionato del libro di Miyazawa, che viene citato più volte, c'è anche un fratellino. Loro si trovano in quest'isola contesa, cioè in realtà è della Russia e vaglia di qualcosa, che è l'isola di Shikotan, vedete, proprio a nord dell'Hokkaido, cioè questa qui è la parte a nord dell'Hokkaido, quindi grosso modo è qui. Ah, qui si vede meglio. Posto bellissimo in cui loro vivono. Poi, ovviamente, alla fine della seconda guerra mondiale, come poi forse voi saprete, le Curiliche, che è tutta questa catena di isole, è sempre stata contesa tra Russia e Giappone. E prima della seconda guerra mondiale era in mano al Giappone, ed era appunto, soprattutto le isole più a sud, erano abitate da giapponesi. Alla fine della seconda guerra mondiale ci fu il rischio concreto che anche l'Hokkaido passasse sotto il controllo sovietico e che fosse diviso il Giappone, un po' come era stato per la Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Poi questo fu scongiurato in virtù del fatto che poi la guerra con il Giappone fu combattuta solo dagli alleati, o meglio dagli Stati Uniti, a differenza di quella contro la Germania, in cui le morti sovietiche erano superiori di gran lunga a tutte le altre morti messe insieme. E quindi l'Hokkaido no, ma tutte le isolette rimasero, tornarono o comunque passarono all'Unione Sovietica. Tra queste l'isola di Giovanni, appunto Shikotan, e loro, ecco, la cosa interessante è che questi sono fatti storici su cui si innesta la storia di Giovanni. Tutti questi che abitavano queste isole giapponesi vengono fatti prigionieri di guerra e vengono tenuti prigionieri dell'Unione Sovietica per vari anni. Poi, per tornare finalmente in Giappone, c'è tutta una serie di vicissitudini che non vi sto a raccontare, ma il pianto è garantito. Dice David che le colonie meridionali sono state occupate dai sovietici fuori da trattare. Sì, tra l'altro non è stato ancora firmato il trattato di pace tra Unione Sovietica e Giappone,
proprio in guerra,
proprio per le Curili, perché essenzialmente sono isole contese. In realtà potrebbe essere, non so chi dei giornalisti mi diceva, che perché il problema fondamentale è che se tu hai queste isole hai anche il controllo del passaggio lontano dai ghiacci. Però visto che i ghiacci si stanno sciogliendo, c'è il riscaldamento globale di cui sopra, in realtà poi il problema si sta lentamente risolvendo. Però mi ricordo che quando c'era, sarà stato nel 2010-2009, Putin fece un blitz, una visita blitz su queste isole, spiazzando tutti i giapponesi e così via, perché ovviamente per rivendicare la supremazia su queste. E poi qui c'è la mitica penisola di Kamchatka, nota a tutti i giocatori di Risiko.
No, c'è a Sapporo. C'è nell'ufficio della prefettura il museo che parla appunto della contesa tra queste isole, fa tutte le ricostruzioni storiche, chi c'era, chi non c'era. E poi è bello anche ricordare che l'Hokkaido fino ai primi dell'Ottocento non era abitato neanche dai giapponesi praticamente, quindi c'era la sua popolazione locale. E ci sono dei musei anche lì che ti fanno vedere chi erano e via dicendo. Poi lentamente sono stati
gli
Ainu, sì.
Infatti loro avevano la loro lingua, usi, costumi, un po' sono stati spazzati via, un po' come tutti i popoli non giapponesi attuali che vivevano in Giappone prima, spinti sempre di più verso il nord e poi trattati alla strega un po' di come sono stati trattati tutti i popoli soggiogati.
Sì, perché i giapponesi non sono razzisti, bisogna ribadirlo.
Sì, sì, infatti. Però da questo punto di vista, negli ultimi decenni c'è stato un cambiamento di paradigma, e appunto l'Hokkaido e la popolazione Ainu viene in qualche maniera preservata e l'identità culturale viene in qualche maniera tutelata. Comunque l'isola di Giovanni, se non l'avete visto, ve lo raccomando assolutamente, perché chiude in qualche maniera la trilogia di racconti basati sulla notte sulla ferrovia galattica. Però appunto anche lì, se possibile, recuperate il racconto originale o tradotto da Mitrano, perché effettivamente merita, e si capisce anche perché poi questo scrittore sfortunatissimo, perché poi lui era del nord, era proprio di Hokkaido e forse una di proprio di queste isole, quindi comunque i collegamenti sono molto serrati con non so se era proprio questa Shikotan, ma insomma viveva nel nord dell'Hokkaido, quindi immaginate cosa potesse essere appunto a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Che treni ci siamo dimenticati? Siamo già a 1:15, secondo me dovremmo cominciare a chiudere, ragazzi.
Io quelli che volevo parlare ne ho già parlato. Ah, quelli dei videogiochi non mi hai fatto parlare. Mi hai fatto parlare solo quello del videogioco. Non mi hai fatto quello. Ma non mi hai fatto parlare. Semplicemente che esiste una vastità di videogiochi come Train Simulator.
Cioè, che... Sid Meier.
Sì, cioè, ce ne sono migliaia. Questo hai tutta la logistica dei treni. È un Sim City dei treni, questo qua, praticamente. Con anche le grafiche, poi. Ci sono dei video di creazione che lunghissimi su YouTube e fanno anche linee reali, quindi si prendono la topografia, fanno le cose, tipo ho visto la Milano-Bergamo o Brescia, non mi ricordo quale delle due, che hanno fatto tutta la linea originale con gli alberini messi a posto nel videogioco. Io ho tanta voglia, signori, tanta voglia.
Beh, anche perché poi è chiaro, lì c'è tutto l'universo sterminato del modellismo dei treni, che ovviamente sì. Sheldon e così via, ma insomma averci tempo sarebbe una cosa spettacolare.
Oh, ma pensare che treno... noi avevamo la Lima, noi sì, avevamo sì, la Lima.
Beh no, c'era anche la Riva Rossi che era meglio della Lima.
Beh sì, però alla fine sono confluite nello stesso, la Riva Rossi e la Lima sono confluite. Io fra l'altro devo avere ancora un trenino della Lima da qualche parte, quindi cosa più unica che rara. Vabbè.
Come si chiama quell'altra marca invece, Marco? Che ma no, ma adesso mi viene Merkel, ma non c'entra niente. Non...
Sì, però Merkel,
mi pare. Merkel,
Mecklin.
Ah, Märklin, sì,
sì, David Cascio.
Sì, cioè, l'ha messo.
Märklin.
Il treno elettrico sì, della Lego, no. Ah,
no, non era brutto. E poi abbiamo saltato il treno distopico dell'universo simile a quello di Cars, che è quello Thomas, the Tank Engine. Voi non sapete di che sto parlando, ragazzi.
No, mi sta...
No, qui no.
Non ci avete figli, eccolo qua.
Oddio, quello con le facce.
Certo, quello con le facce.
Oddio, ecco perché l'ho rimosso. Ecco, vedi che il mio cervello filtra certe cose. Cioè,
ai tempi le gonne di mio nipote con quella fare lì.
Ma guardate che è divertentissimo. Tra l'altro a parte carino. Però, e ci sono tutti i treni, tutto quello che volete. No.
No, vabbè, alcuni trattieniti però. Cioè, no.
E poi è distopico, perché appunto c'è questo tipo Cars, cioè gli umani sono stati spazzati via dal pianeta dei Borg, poi si sono senzienti, ci sono ancora alcuni umani, a differenza di Cars, che governano l'isola, però appunto i treni quando si ribellano vengono smontati o fatti a pezzi o murati vivi, quindi è una cosa...
Che poi devo recuperarlo, perché devo assolutamente linkarlo sulla community Telegram, che c'era quella
Marco, ma sei tu MRC3, Marco, che tu pure coi figli, se sei tu hai speso i miliardi per con Thomas.
c'era questa spiegazione che praticamente diceva che in effetti nell'universo di Car praticamente le Car sono dei, come dire, degli esoscheletri dove dentro ci sono gli umani che le comandano.
Allora, ci sono varie teorie, però pare che la teoria quasi confermata dalla Pixar è che le macchine sono diventate sempre più intelligenti, che poi non hanno più avuto bisogno degli umani, hanno mantenuto la personalità dell'umano, però l'hanno essenzialmente sterminati, spazzati via. Ciao Marco, sì. Anche lui appunto ha speso i miliardi, mi ricordo, per i film. Io l'ho conosciuto tramite lui, Thomas, poi sono passato alla
famiglia. Comunque, c'è mio nipote deve averlo ancora da qualche parte il trenino, penso che deve essere su arrivo.
Ma sono belli, sono belli, tanto stanno molto su YouTube, però sono inquietanti appunto nella chat di Telegram, che tra l'altro se non ne fate parte, fatene parte.
t.me/fsccommunity.
Ecco, aspetta che metto il link, abbiate pazienza un secondo.
A proposito di link, nella chat privata ti ho messo le foto di un treno che ho fatto io, dopo, quando c'hai tempo.
Ecco. Posso. Eccolo qua, questo è il canale Telegram di Fantascientificas Community, non è visibile dall'esterno, dovete digitare automaticamente il link per evitare troppo di spam. Sì, Verusca, è una serie inglese, e che gli inglesi formano i bambini con Doctor Who e Dalek, ma mi sembra che sono venuti
exterminate.
Svaligiati i negozi in USA per soddisfare i figli con Thomas, infatti. Sì, vedo che però polarizza molto la chat. Ragazzi, siamo a 1:20, sì. Allora a questo punto io direi...
il sondaggissimo.
Mettiamo il sondaggio, però preliminare, ragazzi. Quello che è importante dire è che vince il Ritorno al Futuro di un voto rispetto alla Ferrovia Galattica. Se però uniamo la Ferrovia Galattica di Miyazawa con Galaxy Express, vince il Galaxy con 5 voti. Qualcuno ha avuto il coraggio anche di votare Steven Seagal. Però continuate a votare, rimetto il link qui nella chat per voi che ci seguite offline, e poi la settimana prossima daremo daremo i risultati aggiornati. Se non ci sono altri commenti, io direi che salutiamo tutti quelli che sono stati con noi, salutiamo quelli che ci vedranno offline, e ovviamente Omar e Marco. E Marco fa pubblicità ai treni, che però non li vende, quindi non capisco perché. Faccio vedere il treno.
Perché sono un appassionato. Pensate, ciao, io ragazzi, potevo fare il macchinista, io. Vabbè.
Vabbè, beh, adesso, soprattutto in periodo di Covid.
Grazie. Vabbè, stacchiamo che ormai.
Ciao.
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 Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place. to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.